di tutto un po'. Un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.
Buongiorno a tutti voi e bentrovati, siamo arrivati alla 57esima trasmissione, il nostro appuntamento di tutto un po'. Sottoscritto Enrico Brunetti vi saluta, vi augura una buona mattinata, naturalmente non sono solo, anche per quest'oggi c'è Carletto Fiorucci dall'altra parte della barricata, possiamo dire, siamo in videoconferenza anche questa mattina. Ricordo che tra non molto avremo il sindaco della città di Gualdo Tadino che ci ragguaglierà sulla situazione di questa ultima settimana. Se volete porre domande al nostro illustre ospite, come sempre una volta a settimana e con la nostra emittente, potete farli indirizzando la vostra mail a info@radiotadino.it, oppure magari suggerirci anche qualche ospite da portare in trasmissione. Carletto ha ascoltato tutto, lo saluto naturalmente per questo mercoledì, ci troviamo puntuali a questo nostro solita chiacchierata per fare un po' il punto della situazione e speriamo che, ecco, piano piano siamo in una situazione più positiva, mi auguro chiaramente, no? Perché il vaccino, anche Draghi l'ha detto, sta facendo il suo corso. Una buona giornata innanzitutto.
Ok, buongiorno a tutti, ciao Enrico, ciao Roberto che ci segue con la parte tecnica.
Questo è vero, perché
più che il punto ancora stiamo mettendo le virgole, perché però, il punto ancora non ci siamo arrivati.
A me, ad esempio, mi ha colpito particolarmente quell'immagine del Presidente della Repubblica aspettare il suo turno, e vuol dire che diciamo siamo persone normali tutte, anche se il Presidente della Repubblica
30, vedo,
ti affidi alle mani dei sanitari per cercare di superare questo momento difficile e stare in mezzo, diciamo, ai cittadini normali. Questo mi ha un po' emozionato, posso dire, credo che ha emozionato un po' tutti, no?
Beh, io credo che il nostro presidente sia una brava persona.
Ci ha sorpreso per certi aspetti, perché vedere un presidente
quindi
in mezzo a noi comuni mortali non si vede.
È una prova
sempre,
di alta moralità.
Deve seguire certi protocolli. Vuol dire che siamo in un mondo normale tutti, e tutti abbiamo preoccupazione per questa situazione. Mentre la settimana al nostro comune, qualcosa di positivo si sta vedendo, no? Mi sembra.
Ecco, speriamo che di scendere ancora, perché ancora siamo sopra i 30, mi pare, sopra i 30 contagiati, diciamo così. Anche se abbiamo, mi pare, soltanto 2 ricoverati, però insomma dobbiamo scendere anche noi. Anche se l'Umbria mi pare che ha ripreso una parabola discendente, quindi le cose vanno migliorando. Non vanno migliorando al nord, che invece vanno peggiorando, in Lombardia, in Piemonte, in Emilia Romagna e forse in parte anche in Veneto. Solitamente, come nel passato, anche lassù ancora le cose sono abbastanza preoccupanti. Ecco, speriamo che non peggiorare, di arrivare per la Pasqua con tutta Italia in una fase discendente. La preoccupazione dei nostri governanti
comunque è da tanto tempo che stiamo parlando di questa pandemia, stiamo dando i numeri anche noi grazie al sindaco di Gualdo Tadino,
cosa che rende
non avremmo mai pensato di fare una trasmissione che è un po' più leggera, invece con situazione veramente complicata e molto pesante, no?
Sì, purtroppo questa trasmissione era sul serio, tra il serio e il faceto, invece siamo diventati tutti seriosi, perché la situazione purtroppo lo richiede, è una situazione abbastanza grave, speriamo di risolverla presto con i vaccini, speriamo che ci sia la possibilità di con il nostro generale Figliuolo,
il tempo di ascoltare una canzone,
riesca a organizzare in modo tale da incrementare la velocità della vaccinazione. E speriamo che anche a Gualdo, sentiremo il sindaco, si possa creare questo punto di raccolta per le vaccinazioni. Io direi di passare al sindaco, di chiamare il sindaco. Sì, chiamiamo il sindaco, adesso mandiamo una canzone per alleggerire e poi chiamiamo il nostro sindaco.
Giorno dopo giorno mi depura da tossine e liquidi in eccesso, facendomi fare tanta plin plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Uno stile di vita corretto e acqua Rocchetta. Ecco il segreto della mia linea.
Di tutto un po'.
Mother Earth and you and me, through Carver Road on the Wildwood side.
I rise in the shallow seas. Drank fire with the king of the blues. Plugged into the medicine bay. Took a long last look at the crazy horse. Push now for a golden age. I just found God. Just waiting for to get my wings. Strange angel in the changing light. Said, brother, you forgot something. My heart beat from the inside out. So lucky just to be alive. Can you tell what I'm talking about? Any day now the sun's gonna rise. I just found God.
Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Oggi è anche una bella giornata, pare che sia tornato il sole.
Speriamo che sì.
Adesso vediamo se torna il sole anche dal punto di vista della nostra infezione che da un anno ci sta tormentando. Sindaco, com'è la situazione? Stiamo peggiorando, migliorando, stiamo rimanendo uguali?
Stiamo lentamente migliorando perché siamo calati a 20 casi. E gli ospedalizzati ormai sono più soltanto due in fase di guarigione, quindi stiamo andando bene per fortuna.
Ecco, il punto della vaccinazione è, ho letto che dovrebbe essere pronto per entro marzo?
Sì, ieri abbiamo fatto l'ultimo sopralluogo, da domani inizieranno i piccoli lavori di adeguamento interno, ma veramente piccoli, e dopodiché verranno portati gli strumenti necessari e poi entro il corrente mese si parte.
Ecco, ma in questo momento chi stiamo vaccinando?
Ma in questo momento abbiamo purtroppo delle prenotazioni che arrivano fino al mese di maggio, quindi ultra ottantenni, abbiamo vaccinato gli insegnanti e alcune categorie più fragili. Con l'avvio del nuovo punto sicuramente ci sarà più velocità, ma spero che ci siano anche indicazioni univoche da parte del governo nazionale, perché ogni regione va un po' per conto suo, quindi auspico che ci sia un po' una regola dove si capisca bene chi deve fare che cosa e soprattutto quando.
Dal governo si diceva che dai primo di aprile le vaccinazioni saranno moltiplicate, quindi c'è la speranza che non si arrivi con le prenotazioni fino a maggio, no?
Sì, la speranza è proprio quella, il fatto che ci siano più punti vaccinali va in questa direzione, quindi noi avremo sicuramente le dosi necessarie, anche il personale, perché poi ci vuole personale qualificato. E per dire, ieri ci è stato garantito che anche nel nostro punto che verrà attivato vaccinazione sarà 7 giorni su 7 dalle 8.30 alle 19.30, quindi ci sarà un'accelerata.
Ecco, chi si occuperà delle vaccinazioni nel nostro paese? Anche a protezione civile, anche, devo dire, anche a protezione civile o militari, non lo so come funziona.
Ma sicuramente sì, verranno messi in campo sia volontari della protezione civile, sia l'esercito, ma come avete visto anche gli specializzanti sono stati abilitati per le vaccinazioni, quindi più di 40.000 specializzanti saranno in campo, quindi confidiamo che ecco, tra la fine di questo mese e l'inizio del mese di aprile si parta con la campagna di massa nel vero senso della parola.
Ecco, anche nella regione mi pare che le cose stiano migliorando, credo che i guariti stiano aumentando, rispetto, cioè siano di più rispetto agli infetti, quindi la curva sta scendendo lentamente anche in regione, no?
Sì, anche in Umbria ormai da una settimana abbondante c'è questo trend che dobbiamo consolidare perché è una cosa importante, fatto salvo che le varianti, come sapete, sono sempre in agguato, quindi dobbiamo mantenere quelle regole che ormai conosciamo fino alla noia, cioè distanziamento e dispositivo di protezione.
Sì, sì, cioè, non possiamo farla meno, anzi io rivolgo l'appello, come ti ho fatto anche sempre, ai cittadini a stare molto accorti, molto attenti come prima e più di prima per evitare di tornare nel buio ancora della massa di infetti che abbiamo avuto un paio di mesi fa, no? Che eravamo arrivati quasi fino a 200, mi sembra, sindaco, no?
Sì, dove dobbiamo fare questo mix di continuare ad essere molto responsabili, velocizzare la vaccinazione per arrivare, speriamo, entro l'estate ad avere delle possibilità di tornare gradualmente e con molta prudenza a una nuova normalità. Perché
ecco, d'estate, sindaco, ci aiuterà, come lo scorso anno ci ha aiutato la bella stagione, nel senso che col caldo, con i raggi ultravioletti più forti, anche il virus si indebolisce, no? Tu sei già indebolito perché dico stai lottando per un anno su questa cosa, quindi
allora, resisto.
Vediamo che se Enrico ha da dirti qualcosa. Enrico?
Sì, come no. Buongiorno innanzitutto Massimiliano.
Allora, volevo sapere, perché detto,
volevo porti una questione. L'hai già accennato, che c'è un po', diciamo, per il fine settimana il commercio in questa nostra realtà va un po' a tentoni, perché non si sa se tenere aperte le botteghe, i negozi, oppure no. Non c'è chiarezza, mi sembra. Ognuno fa un po' come gli pare. Diversi comuni, o c'è una norma regionale diciamo che regolamenta?
Che ad oggi la norma regionale prevede quantomeno fino al 21 di marzo che le attività commerciali non essenziali debbano chiudere alle 14 del sabato. Leggo che molto probabilmente ci sarà una nuova ordinanza dove gli orari potrebbero cambiare, sono d'accordo, ci vuole chiarezza, ci vuole anche velocità, perché non si può sapere il sabato mattina quello che deve fare il sabato pomeriggio, e forse da quello che si dice, ma non c'è nulla di ufficiale, la prossima settimana potrebbero riaprire le scuole materne, ma siamo in attesa da qui a venerdì di sapere se la regione farà questo nuovo provvedimento con queste novità. Ecco.
Oggi pomeriggio ho letto che ti incontrerai con l'assessore Coletto, dopo tante lettere, chiacchierate, arriva Coletto a Gualdo Tadino, credo che sia la prima volta che venga nel nostro territorio, insieme al vicepresidente Roberto Morroni. Ecco. È un segnale di svolta, cioè finalmente questo ex ospedale ha nuova vita con questa visita, speriamo.
Questo lo sapremo questa sera. Io sono molto contento di questo incontro, anzi, come avevo detto con voi, mi sarei liberato anche ad ora se questo fatto, perché ho ricevuto una telefonata ieri in tarda mattinata e oggi pomeriggio ci incontriamo e devo dire anche molto volentieri. Io spero, auspico che sia un incontro proficuo che ci porti delle buone notizie. Il mio, ribadisco quella che è la mia posizione, cioè a dire che io su questa vicenda ho un approccio istituzionale, non di parte. Quindi la priorità per me rimane avviare il prima possibile i lavori in quell'area per recuperare. E se questa notizia ci verrà data oggi, io sarò l'uomo più felice di questo mondo, e anzi continuerò a dare tutta la mia totale disponibilità istituzionale perché questo risultato si ottenga. E questo è il mio approccio. Spero che oggi potremmo avere buone notizie, domani mattina saprete, o stasera ovviamente, dipende da che ora finiremo, ecco, l'incontro è alle 17, quindi presumo domattina quindi avrete le notizie,
anche se viene all'esito. Anche se viene stravolto, se verrà stravolto il progetto che ti ha visto alla guida, quello dell'abbattimento di quella famosa stecca, anche se non c'è più questo, tu sei... L'importante è che si faccia qualcosa, no? Mi sembra di aver capito questo.
Io ribadisco che per me la priorità è fare presto e bene. Ci vogliono le risorse, ci vuole risorse certe, tempi certi e progetto definito. E queste tre cose servono. E poi sul resto a me non interessa. Vogliamo recuperare tutto? Ci sono le risorse, ben venga. Io non precludo nulla, non mi incateno alle mie certezze. Io voglio che si faccia presto e bene, perché abbiamo un patrimonio pubblico che rischia di andare in malora ed è ora che si parta. Poi ripeto, come vi ho detto anche a voi in più occasioni, e se questo sarà, io sarò l'uomo più felice di questo mondo, perché vorrà dire che abbiamo svoltato, perché lì bisogna svoltare.
Ecco, sindaco, okay. Allora casomai una settimana prossima ci ragguaglierei, naturalmente lo farei anche prima personalmente, però ci ragguaglierei anche a noi sulle direttive che verranno prese con l'incontro con l'assessore. Volevo adesso però parlare di un'altra cosa, che purtroppo abbiamo parlato per tanto tempo anche di questa, e pare che ho letto che le vari domini collettivi, le comunanze, si stiano non abbiano gradito la nuova legge regionale per quanto riguarda l'appalto dello sfruttamento delle acque. Ecco, che cosa succede? Un nuovo contenzioso? Torneremo avanti per anni ancora su questo problema?
Ma intanto la norma doveva essere approvata ieri e è slittata al 23 di marzo, questa è la prima notizia, quindi la norma, il Consiglio regionale non l'ha approvata. E rispetto a quello che dici te, io continuo a pensare una cosa molto semplice, che in un paese normale, che vuol dirsi democratico, il demanio pubblico, con particolare riferimento al sottosuolo, deve essere gestito dallo Stato, non certo da enti di diritto privato. E il fatto che enti di diritto privato, che come le comunanze, pretendano di gestire un bene primario come l'acqua, senza nessun controllo, senza sapere come vengono utilizzate eventualmente le risorse, senza essere stati legittimati in maniera democratica, perché nel nostro caso parliamo di 100 capi famiglia che hanno eletto un consiglio di amministrazione, ma stiamo scherzando, qui c'è di mezzo non solo e non tanto una norma, una legge, okay. Qui c'è un principio di democrazia che è in pericolo, secondo me. Cioè, le istituzioni democratiche non possono piegarsi al volere di 50 capi famiglia, è un'aberrazione, una contraddizione in termini. Quindi io continuo a confidare nel buon senso, sono un inguaribile ottimista, però vedo che non c'è la volontà di utilizzarlo. E questo era un danno alla collettività.
Ecco, sindaco, ma il buon senso mi pare non c'è mai stato, anche perché se anche adesso che si sta facendo la nuova legge paventano vari ricorsi di vario genere, mi sembra che non siamo proprio nella direzione del buon senso. Io non so come si fa in questo paese a poter mandare avanti qualcosa quando c'è sempre qualcuno che con cavilli di vario genere mette poi bastoni fra le ruote dicendo che è nell'interesse della popolazione. Qui mi pare che l'interesse della popolazione in realtà sia stato vanificato, perché purtroppo il progetto da 20-30 milioni della Rocchetta è fermo da anni e con questo nuovo contenzioso rischiamo di perdere altro tempo. Non si può fare niente per poter riportare alla regione questo gruppo di persone?
Ma guardate, io come sapete ci ho provato per tanti anni, ho messo tutti i soggetti intorno allo stesso tavolo, e la cosa che mi rammarica molto è che di fronte anche a una disponibilità di ulteriori investimenti su progetti anche proposti da questi enti è stato sempre risposto di no, e l'unica cosa che è stata richiesta sono stati i soldi, e questa la dice lunga su qual è lo spirito con il quale si approcciano certi problemi. Io non ho mai chiesto soldi, ho chiesto investimenti per la comunità. E vorrei fare una domanda ai valdesi: ormai sono 6 anni quasi e questo ente si è ricostituito, e si è ricostituito per il bene della collettività. Trovatemi un intervento in 6 anni che hanno fatto per il bene della collettività, e vi sfido a trovarlo. Se qualcuno me lo indica ne sarei felice.
Beh sì, ce n'è uno, è la ricostruzione di quel casotto con le panche prima della direttiva della Valsorda, prima del curvone.
Benissimo, pensate se io mi presentassi ai cittadini dopo 6 anni che, di amministrazione, che ho rifatto una casupola di 3 metri quadri, penso mi inseguirebbero col forcone.
Beh, per dirti che un piccolo intervento possiamo farlo passare, via diciamo, no?
Sì, beh ci mancherebbe.
Allora, Enrico,
io ho un'ultima.
Hai qualcosa da dire prima di concludere?
Assolutamente sì, perché inizia oggi la corsa, la 56esima corsa dei due mari, la Tirreno Adriatica, che vedrà protagonista la città di Gualdo Tadino, quindi è un bel segnale, un segnale che Gualdo è viva. Monticiano Gualdo, venerdì la terza tappa di questa corsa prestigiosa e il prologo anche al Giro d'Italia. Insomma, l'Umbria ritorna protagonista in queste, soprattutto Gualdo Tadino dopo la tappa famosa del Giro d'Italia. C'è contentezza naturalmente del sindaco, perché è riuscito a riportare una bella tappa internazionale a Gualdo Tadino, ma non sono mancate un po' di vene polemiche. Però credo che ormai tutto si sia appianato. Godiamoci questa giornata di sport e facciamo ritornare Gualdo nel circuito che conta, perché è importante, credo, questa bella notizia della tappa gualdese, credo che ci faccia onore. Poi due città unite da un quadro di una gualdese, di una nostra amica come Marilena, che ha restituito un'immagine sacra proprio a Monticiano. Vedi quante cose in comune abbiamo con dei comuni, no? Non tanto lontani, e questa tappa suggella anche questo senso di appartenenza a una nazione che ci dovrebbe vedere tutti uniti in questo particolare momento. È una mia considerazione, sindaco. Hai fatto bene, secondo me, a riottenere, a battere i pugni per dire Gualdo deve tornare ad essere protagonista di un giro importante come la Due Mari, no? La Tirreno Adriatica.
Ma io penso assolutamente sì, avremo le TV di 5 continenti, avremo una diretta sulla TV nazionale, su Eurosport, e abbiamo le attività economiche, quei pochi alberghi o case vacanza o agriturismi che sono pieni di giornalisti. Quindi, come dire, il rammarico è che la viviamo in questa situazione, ma ripeto, queste cose non è che si fanno oggi per domani. Questo era un impegno preso prima della pandemia, e la cosa che mi piace dire è che noi venerdì celebreremo questa tappa in sicurezza con tutto quello che c'è da fare, perché l'abbiamo già condiviso con le autorità competenti. Ma noi ci abbiamo creduto molto, perché pensiamo che l'Umbria ha un bellissimo rapporto con RCS, che è la società che organizza, che in Umbria si trova molto bene, che a Gualdo Tadino si è trovata bene perché ha avuto grandi risposte. Quindi l'obiettivo ovviamente è quello, che tra qualche anno, speriamo non troppi, di poter di nuovo in condizioni normali riospitare la Carovana Rossa. Stiamo ragionando anche di questo per il futuro. Quindi ecco, è un rapporto che prosegue, e speriamo di poterlo fare anche più avanti in condizioni di normalità, magari per fare una bella festa in città, di cui credo tutti sentano il bisogno anche in questo periodo, no? Quindi questo rapporto prosegue, abbiamo ottime possibilità di lavorare anche per il futuro non troppo lontano, quindi credo che sia una cosa importante.
Ecco, grazie sindaco, noi ti ringraziamo e dobbiamo chiudere velocemente perché i tempi purtroppo sono stretti. Grazie di nuovo e ci appuntamento naturalmente con te, che sei così gentile, alla settimana prossima.
Grazie a voi, grazie mille.
A Gualdo Tadino amplia la sua offerta commerciale. Tanti prodotti nuovi, sempre a basso costo. L'offerta è vasta, con elementi di arredo simpatici, originali, indispensabili per piccole e grandi esigenze. Presso il Baratto trovate il nuovo centro del materasso. Tante soluzioni per il vostro benessere a prezzi super convenienti, comprensivi di consegna e smaltimento dell'usato. Il Baratto, via Vittorio Veneto, Gualdo Tadino.
Nascere è venire alla luce, ma c'è chi nascendo passa dal buio al buio, dal silenzio al silenzio. Sono le persone sordocieche. La Lega del Filo d'Oro le accompagna nel cammino della vita, aprendo per ciascuna di loro spiragli di serenità. Chi ha avuto la fortuna di attraversare la vita nella luce può fare qualcosa di davvero importante. Un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro. Chiamaci al numero verde 800 96 96 00.
Buongiorno dalla redazione sportiva. La Juventus dice addio alla Champions League. I bianconeri battono 3-2 ai tempi supplementari il Porto, ma in virtù del 2-1 dell'andata passa la squadra di Conceição e, come nella passata stagione, vengono eliminati agli ottavi di finale. Non basta un super Chiesa, autore di una doppietta, in gol anche il Rabiot. l'analisi del match del tecnico juventino Andrea Pirlo.
Abbiamo cercato di fare del nostro meglio, avevamo iniziato anche abbastanza bene, creando un'occasione con Morata che poteva girare la partita in un altro modo. Poi dopo il gol di loro abbiamo avuto magari 10 minuti un po' di disagio, non eravamo più tanto compatti, abbiamo subito un po' l'impatto della situazione, pensando che fosse dura poi ribaltare il risultato. Poi invece nel secondo tempo siamo entrati con un'altra testa, con un altro piglio, e l'avevamo rimessa in piedi. Poi gli episodi potevano girare un po' più a favore, mentre abbiamo commesso un errore che ci è costato la qualificazione.
Festeggia il Borussia Dortmund del solito Haaland, che ne fa due al Siviglia. Finisce in parità, ma passano i tedeschi vittoriosi 3-2 nel primo match. In 6 presenze europee stagionali sono 10 le reti del bomber norvegese. 3 allenatori saranno costretti a guidare le proprie squadre dalla tribuna nel prossimo turno di campionato. Il giudice sportivo ha squalificato per 2 giornate il tecnico del Parma d'Aversa e per 1 quello dell'Inter Conte e del Crotone Cosmi. Tra i giocatori stop di un turno per Rincon Torino, Masiello e Destro Genoa, Colley Samp, Dabo Benevento, Kuzka Parma, Lico Giannis e Pavoletti del Cagliari. Ad Auckland in Nuova Zelanda è 1-1 tra Team New Zealand e Luna Rossa al termine della prima giornata di regate di Coppa America. I padroni di casa si aggiudicano la prima prova, l'imbarcazione italiana la seconda. Domani riposo, poi 2 regate da venerdì fino a quando una barca non ne vince 7. Emergenza Covid sulle Olimpiadi, il presidente del comitato organizzatore dei giochi di Tokyo ha dichiarato che alle famiglie degli atleti potrebbe essere impedito di entrare in Giappone. La decisione di chiudere le porte agli spettatori in arrivo dall'estero sarà ufficializzata probabilmente la prossima settimana. È tutto, alla prossima edizione.
Di tutto un po'.
siamo tornati di nuovo con voi. Allora, cari amici, Enrico, ti ho detto che ti avrei fatto una sorpresa, ti leggerò una cosa velocemente e poi tu mi farai il commento, come penso faranno i nostri ascoltatori che saranno a casa, Vediamo un po'. Allora, non ti dico il titolo di questa cosa che ti leggo. Te la leggo però velocemente. Loro non sanno di che parlo. Voi siete sporchi, fra di fango, giallo di siga fra le dita. Io con la siga camminando, scusami, ma ci credo tanto che posso fare questo salto. E anche se la strada è in salita, per questo ora mi sto allenando. E buonasera, signore e signori, fuori gli attori. Vi conviene toccarvi i coglioni, vi conviene stare zitti e buoni. Qui la gente è strana, tipo spacciatori. Troppe notti stavo chiuso fuori, mo li prendo a calci sti portoni. Sguardo in alto tipo scalatori, quindi scusa mamma se sto sempre fuori, ma sono fuori di testa, ma diverso da loro. E tu sei fuori di testa, ma diversa da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Io ho scritto pagine e pagine, ho visto sale e poi lacrime. Questi uomini in macchina non scalare le rapide, scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è Dio, ma se trovi il senso del tempo risalirai dal tuo brio, e non c'è vento che fermi la naturale potenza dal punto giusto di vista, del vento senti l'ebbrezza, con una B sola, ci vorrebbe due B per la verità, con ali in cera alla schiena, ricercherò quell'altezza se vuoi fermarmi ritenta. Prova a tagliarmi la testa perché sono fuori di testa, ma diverso da loro. E tu sei fuori di testa, ma diversa da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Parla, la gente purtroppo parla, non sa di cosa parla. Tu portami dove sto a galla, che qui mi manca l'aria. Parla, la gente purtroppo parla, eccetera, eccetera. È quasi finita. Sai di che si tratta?
No, non so, un monologo teatrale, non ho idea. Monologo teatrale.
Vedi che la gente ascolta le cose... ascolta le cose, magari le vota perché per il ritmo. Questa è la canzone che ha vinto il Festival di Sanremo, sconnessa, non si capisce una mazza di quello che vogliono dire, è scritta male anche in italiano, e questa è purtroppo la canzone di quei giovani che hanno vinto il Festival di Sanremo. C'è veramente da piangere, perché anche, devo dire francamente che 50 anni fa scrivevano in un italiano migliore. Sono passati 50 anni, 60 quanto, dal primo Festival di Sanremo, e vedo che l'italiano purtroppo è diventato una lingua sconosciuta per alcuni, e ci sono anche un sacco di fesserie scritte, parole senza senso, però purtroppo questo è il tempo, ha vinto questo testo che ti ho letto, ha vinto. La gente non sa neanche, la canzone che ha ascoltato, che non neanche si sentiva, non sa neanche che sono queste le parole della canzone, sì. Purtroppo.
Beh, questo è il tuo...
No, me lo permetto di dirlo perché non vorrei che l'italiano fosse tormentato così proprio al Festival di Sanremo, anche se il Festival di Sanremo della canzone italiana, questo non mi pare italiano, francamente.
Manca anche la punteggiatura, credo, la punteggiatura, virgolette, le parentesi, insomma, manca un po' di tutto, la struttura che manca, vabbè.
Parole scritte male, senza senso, sbagliate, anche con parolacce, vabbè, lasciamo perdere. Ma come si fa? Io francamente rimango allibito, sarà che sono vecchio, sarà che sono ormai appartengo a un'altra generazione, però mi pare che questa, più che modernità, più che giovanilismo, questo credo che sia proprio un italiano grammaticato, scritto male, con una sintassi orrenda, e ripeto, senza senso, perché queste parole non hanno alcun senso.
È il linguaggio dei giovani, questo è il linguaggio dei giovani, che parlano anche per simboli più che per parole. Questo è il tempo
che mancato, perché speravo che i giovani italiani lo conoscessero meglio di noi.
No, beh, credo che su questo possiamo aprire pagine e pagine, parlarne tanto, ma l'italiano è questo perfetto sconosciuto. Io sono dell'avviso che la più bella canzone era quella di Orietta Berti, una canzone d'amore di una signora di altri tempi. Orietta Berti ha fatto la sua
ormai Orietta Berti veramente nel passato. Io ho gradito, insomma, perché non seguo Sanremo, però l'ho riascoltata casualmente, ho gradito quella che è arrivata terza di Meta, credo sia una canzone gradevole e adatta per il Festival di Sanremo. sì, della canzone italiana, ovviamente.
Sì, sì, diciamo che Sanremo ormai non è più un festival della canzone, ma è un varietà.
Che andrebbe chiuso, andrebbe ormai chiuso definitivamente, oppure rifondato in modo diverso, perché così non ha più senso la sua esistenza, ecco. Non è più la canzone italiana.
Bene, abbiamo terminato questo nostro appuntamento con il leggero, con la musica e con un testo, e i testi non ci si fa molto caso.
Non sono stato tanto leggero, per la verità.
Diciamo che comunque la canzone di solito è sempre un momento un po' più evasivo, no? Dovrebbe essere, anche se ci sono canzoni che ci fanno pensare. Siamo arrivati in conclusione.
Sì, tu ti rimani a casa in pantofole, in poltrona, io vado a lavorare sugli ulivi a potare, vedi che differenza.
Benissimo, il tempo permette anche questo, di fare delle escursioni, dei lavori, e noi ci sentiamo la settimana prossima, saremo nel pieno del clima primaverile, speriamo che le temperature possano risalire, di modo che abbiamo tempo anche da dedicare alla nostra bella campagna, che ne abbiamo tanta, tu ce ne hai tanti, c'hai olivi, c'hai anche piante di frutto, visto che mele,
pere. Sì, ma non è che rendono molto, però... Sì, sono mandorle, ci sono mele, ci sono prugne, ci sono ciliegie, eccetera, però non è che sempre rendono e non quanto vorremmo, bisognerebbe stargli molto più dietro. Comunque anche io saluto tutti, vi ringrazio dell'ascolto, sentiamo non in primavera però, Enrico, perché primavera credo sia il 21, e saremo il 21, noi il 17, quindi qualche giorno prima della primavera. E a tutti una buona giornata, anche a te, buon riposo a casa.
Alla prossima.
Di tutto un po'. Un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci, con la partecipazione di Enrico Brunetti.